Ciao a tutti e benvenuti o bentornati su All You Can Italy. Oggi vi rapisco in un viaggio in un mondo fatato. Sì, parliamo di fiabe in lingua italiana, in modo che sappiate i veri nomi delle fiabe in lingua italiana. Ma per raccontarvi qualcosa di più, vi racconto anche i finali veri di queste fiabe che mai avreste immaginato. Sì, ragazzi, perché altro che e vissero felici e contenti. Ok, come molti di voi sapranno, alcune delle più belle e amate storie animate della Disney, quelle che hanno reso felici tanti piccoli bambini da sempre, traggono appunto spunto da favole tramandate da centinaia di anni. Quello che però molti, anzi i più, ignorano è che in verità tali fiabe hanno delle origini molto oscure e che potrebbero benissimo far concorrenza al migliore film horror. Sì, sì, stupri, omicidi, cannibalismo, tortura e molti altri eventi degni della cronaca più nera. Questi erano i veri finali delle storie che ci venivano raccontate da piccoli prima di dormire. Faticherete a credere, ma dobbiamo proprio dirvelo, che il lieto fine non esiste in molte di queste fiabe. Ma vediamole insieme. La Sirenetta, favola numero 1. Nell'originale di Andersen, il principe sposa un'altra e la sirenetta si uccide. Mentre nell'originale fiaba Undine, il principe tradisce la povera Undine e la protagonista, per tutta risposta, lo uccide. La Sirenetta è il cartone animato della Disney che trae ispirazione dall'omonima favola di Hans Christian Andersen. Nella storia originale, Ariel non perde la voce, semplicemente non ha più la lingua. Non proprio un particolare adatto ai più piccoli, giusto? Nella fiaba originale, il principe si innamora di una ragazza diversa, spezzando il cuore della sirenetta. A questo punto si apre il dilemma. Se lei uccide il principe e lascia che il suo sangue goccioli sui suoi piedi, si trasformerà nuovamente in una sirena. In alternativa, invece, e questa è la scelta di Ariel, lei si suiciderà, scaraventandosi in mare e trasformandosi in schiuma. Lo stesso Andersen, in realtà, ha preso ispirazione per la sua favola da un vecchissimo racconto chiamato Undine di Friedrich de la Motte Fouquet. Nella favola di Fouquet, un cavaliere sposa uno spirito d'acqua, la giovane Undine, e lei ottiene così un'anima umana che le sirene non hanno. Ma c'è un ma. Se il marito farà un torto alla ragazza, lei dovrà tornare al mare per sempre e lui dovrà morire. Il cavaliere si scopre naturalmente innamorato della sua ex fidanzata ed inizia così a trattar male Undine. Per le leggi degli spiriti d'acqua, lei quindi dovrà uccidere il marito. E, lo farà con un bacio mortale, alla faccia del lieto fine. La Bella Addormentata nel bosco. Nell'originale, il re abusa della Bella Addormentata, che verrà svegliata 9 mesi dopo dal figlio nato dalla violenza. Oh mio Dio! Il racconto originale è di Giambattista Basile e risale al 1634. È alla base delle moderne versioni che hanno dato origine appunto alla fiaba che noi conosciamo, la Bella Addormentata, e inclusa anche nella versione di Perrault che è del 1697. Nella storia originale il sonno di Aurora è causato da una scheggia di lino, ma qui non c'è nessun principe e nessun bacio. Anzi, come nelle peggiori horror story, un re la trova, la stupra e poi torna nel suo regno. La Bella Addormentata, che è ancora vittima del suo sonno, rimane incinta e dà alla luce 2 gemelli. Uno di loro, una volta nato, le succhia il dito, tirando fuori la scheggia e risvegliando così sua madre. Dopo una serie di peripezie, il re, che aveva abusato di lei, la ritrova e la sposa. Questo è il finale, dal gusto decisamente dolce e amaro, direi. E le fatine carine e simpatiche? Beh, devo deludervi, nella storia originale non esistono. E continuiamo con gli horror. Il Gobbo di Notre Dame. Nell'originale Quasimodo viene torturato, Esmeralda viene torturata e alla fine, muoiono tutti. Nella storia originale Frollo non tenta di uccidere il bambino deforme, come nel film Disney. Nel romanzo di Victor Hugo lo salva e lo adotta, battezzandolo Quasimodo. Frollo è ossessionato dalla giovane e bella zingara Esmeralda e fa in modo che Quasimodo la rapisca. Colto in flagrante e arrestato dal bel soldato Febo, di cui Esmeralda si innamora, Quasimodo è pubblicamente torturato e lasciato esposto alla gogna. Febo riesce a incontrare la sua Esmeralda in segreto, ma i due non sanno che Frollo li spia e vede così che si concedono all'amore, sopraffatti dalla lussuria. Folle di gelosia, Frollo emerge dalle ombre e pugnala Febo per poi fuggire nella notte. Esmeralda viene accusata di tentato omicidio, torturata fino a quando non darà una falsa confessione, e poi mandata in una prigione sotterranea e condannata all'impiccagione. Quasimodo la salva e la nasconde a Notre Dame, dove Frollo tenta di violentarla. Il Gobbo interviene di nuovo e ne segue una battaglia breve e sanguinosa, durante la quale Frollo dice a Esmeralda che la libererà solamente se lei si conciderà a lui. Lei chiaramente rifiuta e lui la consegna alle truppe. Esmeralda viene impiccata, Quasimodo getta Frollo dalle alture di Notre Dame. Quasimodo striscia poi nella cripta, dove i cadaveri dei criminali giustiziati sono lasciati a marcire, e si avvolge intorno al cadavere in decomposizione di Esmeralda. 18 mesi dopo saranno trovati i loro due scheletri, avvolti in un abbraccio eterno. Se non è una fiaba questa. Cenerentola, fiaba numero 4. Nell'originale Cenerentola non è proprio così innocente, infatti uccide la matrigna. Ormai la maggior parte di noi conosce la versione dei fratelli Grimm di Cenerentola, dove le sue sorelle, che sono belle ma dal cuor nero, tentano di ingannare il principe. Ma forse non sapete che una sorella si taglia l'alluce in modo da potersi infilare la scarpetta, mentre l'altra si affetta il tallone. Il loro inganno viene smascherato dagli uccelli incantati di Cenerentola, che scovano il sangue sulle loro calze. Come punizione per la loro crudeltà, gli uccelli beccano loro gli occhi. E qui il finale è molto la Hitchcock. Anche se questa è un'eccellente versione di Cenerentola, non è certo la storia che ha ispirato la Disney. Il cartone animato di Cenerentola è basato su una storia molto tranquilla di Charles Perrault, pubblicata nel 1697. La versione di Perrault è molto simile a quella della Disney. Tuttavia entrambe le versioni, Perrault e Grimm, contengono elementi di La gatta Cenerentola, una fiaba pubblicata nel 1634 da Giambattista Basile. In questa versione Cenerentola confida alla sua governante, apparentemente gentile, la crudeltà della sua matrigna. La governante le consiglia di risolvere il problema semplicemente uccidendo la matrigna, e Cenerentola, dopo averci pensato, converrà che sia la soluzione migliore e lo farà rompendole il collo. Cenerentola convince quindi il padre, che in questa versione è ancora vivo, a sposare la simpatica e disinteressata governante. Si scopre, però, che questa nascondeva le proprie 7 bellissime figlie, che una volta venute allo scoperto fanno dimenticare Cenerentola persino dal padre. Tutti iniziano a maltrattarla, riducendola a serva, E da qui in poi il resto della storia va avanti come la tradizionale favola di Cenerentola, con tanto di lieto fine a tutto tondo. Ma interessante certamente sapere che Cenerentola non è proprio sempre stata una dolce, innocente fanciulla. Un'altra chicca, per finire? Ricordate la famosa perdita della scarpetta? Ah sì, beh, mica è stata solo dovuta alla fretta. Il fulgide bel principe azzurro cerca infatti di afferrare la ragazza sulle scale con intenzioni tutt'altro che nobili. Ma lei conserva intatta la sua virtù e se la cava perdendo semplicemente la scarpetta. Fiaba numero 5, Biancaneve. Nell'originale Biancaneve viene torturata e trasformata in schiava. Nella fiaba dei fratelli Grimm, la regina ordina ad un cacciatore di riportare polmoni e fegato di Biancaneve come prova della morte della principessa. Il cacciatore riporta le viscere di un maiale e la regina divora avidamente gli organi. E qui Hannibal Lecter avrebbe trovato la sua dolce metà. La regina cerca di uccidere Biancaneve per 3 volte. Prima le stringe il corsetto talmente stretto da farla svenire. Poi le spazzola i capelli con un pettine avvelenato, che la induce a cadere in un sonno simile alla morte. Ma i nani rimuovono il pettine e lei si sveglia. Alla fine la regina avvelena una mela che Biancaneve mangia, portandola in uno stato di morte apparente. I nani ripongono il suo cadavere in una bara di vetro, che un principe trova e, beh, piacendole, decide di portarsela a casa con lui. Ma mentre la bara viene spostata, il pezzo di mela cade dalla gola di Biancaneve e lei si risveglia. Al matrimonio, la regina viene costretta ad indossare scarpe di ferro bollenti e fatta ballare fino a quando non muore. Le idee da cui nasce Biancaneve, i Grimm l'hanno prese in prestito da una storia chiamata La Schiavottella, scritta da Giambattista Basile, eccolo che ritorna, sempre nel 1634. E questa storia è ancora più cupa e più horror, perché in essa su una bambina grava una maledizione che la porterà a morire nel suo 7° anno di vita. Quando la ragazza compie 7 anni, la madre le sta pettinando i capelli e il pettine si conficca nel cranio della ragazza, uccidendola, apparentemente. La madre la mette in 7 bare di cristallo, poste una l'una dentro l'altra, e la nasconde in una camera del castello. Alla fine muore di dolore la madre e affida la chiave della stanza a suo fratello, lo zio della bambina, dicendogli però di non aprire mai quella porta. Non aprite quella porta. La moglie del fratello si impossessa della chiave, apre la porta e trova una bellissima giovane donna dentro la bara di vetro, perché la ragazza chiaramente aveva continuato a crescere durante gli anni. Pensando che il marito la stia tradendo e mantenendo questa bellissima ragazza chiusa in camera per avere rapporti con lei, la trascina fuori per i capelli, rimuovendo così il pettine e rompendo l'incantesimo. Presa dalla rabbia, questa brava signora le taglia la chioma fluente e la frusta a sangue con i suoi capelli. Fa poi della ragazza la sua schiava e la picchia ogni giorno, rendendo i suoi occhi neri e la sua bocca così sanguinolenta da far sembrare che fosse stata mangiata dai piccioni. La ragazza decide di uccidersi, ma mentre affila la lama del coltello, racconta la sua storia a una bambola. Nascosto, lo zio ascolta il tutto e la trama si rivela. Caccia quindi la moglie, cura la nipote e poi la dà in moglie a un uomo ricco. E tutti felici e contenti. Fiaba numero 6. Pocahontas. Nell'originale Pocahontas viene rapita, violentata e uccisa. E anche qui alla faccia del bel finale. I due film Disney sulla bella indiana d'America si basano su racconti piuttosto falsificati. Pocahontas aveva solo 10 anni quando Smith entrò in contatto coi Powhatan. È vero che fu catturato dalla tribù, ma nel suo racconto originale Smith riferisce di essere stato sempre trattato in modo molto gentile. Solo molti anni dopo, quando il nome Pocahontas divenne conosciuto in Inghilterra, Smith fabbricò la storia di come lei lo salvava dall'esecuzione e così via. Quando Pocahontas aveva 17 anni, fu catturata dagli inglesi e trattenuta per il riscatto. Suo marito Kokum fu ucciso e Pocahontas fu violentata ripetutamente e messa incinta. Fu convertita al cristianesimo, battezzata col nome di Rebecca e data in sposa ad un coltivatore di tabacco inglese di nome John Rolfe per far apparire la gravidanza legittima. Nel 1615 arrivarono in Inghilterra e Pocahontas fu presentata al pubblico come un simbolo della Virginia selvaggia, domata. Dopo 2 anni in Inghilterra, iniziarono il loro viaggio di ritorno verso casa in Virginia, quando Pocahontas improvvisamente cominciò a rimettere violentemente dopo cena, in preda alle convulsioni. Morì così orribilmente e dolorosamente. Resoconti storici inglesi ipotizzano fosse vittima di polmonite, tubercolosi o anche vaiolo. Altri storici invece sostengono che molto più probabilmente, per paura che la ragazza rivelasse le strategie politiche degli inglesi, il suo omicidio fu rapidamente pianificato e messo in atto, avvelenata prima che potesse arrivare a casa e riferire ciò che aveva saputo. Aveva solo 22 anni quando è morta. Fiaba numero 7, Raperonzolo e il suo principe. Nel film animato Raperonzolo, rinchiusa nella torre, trova il suo vero amore e lo sposa dopo aver scoperto di essere una principessa. Nella storia originale le cose non vanno proprio così. La matrigna di Raperonzolo scopre la relazione fra la principessa e il principe. Le taglia i capelli. E quando il principe va a trovarla, la matrigna lo inganna e lo fa cadere in un cespuglio di rovi. Il principe diventa così cieco e vaga per mesi in solitudine nel deserto. Il dettaglio piccante, che nel film non è menzionato, è che Raperonzolo e il principe erano diventati amanti e che da quell'amore nasceranno 2 gemelli, un maschio e una femmina. Solo dopo molti anni il principe ritroverà Raperonzolo e i suoi bambini e per la gioia riacquisterà la vista. Mulan e il ritorno dalla guerra, fiaba numero 8. Nella storia che tutti conosciamo, Mulan diventa un'eroina guerriera, rispettata in tutta la Cina dopo aver combattuto e sconfitto i terribili Unni. Ma la storia originale non è che sia proprio così. Al suo rientro dalla guerra, la famiglia di Mulan aveva perso tutto e per pagare i debiti Mulan sarebbe dovuta diventare una schiava. A questo destino l'eroina preferisce il suicidio. E ora, un classico, Bambi, numero 9. Bambi fu scritto nel 1923 da un autore ungherese, Felix Salten, che descrive in esso la violenza fra gli animali come metafora della miseria umana, con esplicito rimando al nazismo. Già, come se la morte della madre di Bambi non fosse abbastanza, esiste nel libro appunto una versione della storia molto più terribile. Pronti? Il racconto, dal titolo originale Bambi, Alive in the Woods, narra di un piccolo e dolce cerbiatto che vive nel bosco. E fin dall'inizio la vicenda si mostra piuttosto violenta. Una delle morti più traumatiche raccontate nei film Disney è senz'altro quella che si vede in Bambi, quando il piccolo cerbiatto, che dà il nome al film, resta da solo sotto la neve dopo che la madre, si intuisce da uno sparo, viene uccisa da un cacciatore e non compare più. Durante la prima passeggiata, solo nel bosco, il protagonista assiste all'assassinio di un topolino e sente gli altri animali minacciarsi di morte gli uni contro gli altri. I cacciatori, che hanno ucciso la madre, uccideranno altri animali e nessuno si sentirà mai al sicuro. Bambi potrà sopravvivere solo grazie all'intervento di un maestoso cervo che rivela poi di essere suo padre. Nel libro di Salten, gli animali non sono dolci e gentili gli uni con gli altri, ma sono una grande minaccia gli uni per gli altri e non possono sfuggire alle violenze e alle persecuzioni delle varie specie che abitano la foresta. Lo si capisce da alcune scene che chiaramente nel film non hanno trovato spazio. Nel giro di due righe, ad esempio, una volpe uccide in maniera cruenta un fagiano, un furetto ferisce a morte uno scoiattolo, mentre il figlio di Tamburino viene attaccato da uno stormo di corvi. Nel racconto di Salten, di fatto, gli animali sono costretti a dover rimanere continuamente in allerta per proteggersi dalla minaccia dell'uomo, ma anche da quella degli altri animali, semplicemente per sopravvivere. Alla fine del libro, peraltro, il grande principe accompagna Bambi, ormai adulto, a vedere un uomo morto che era stato ucciso a sua volta da un altro uomo. Una scena che, un po' a sorpresa, Walt Disney aveva cercato di inserire nel film e che era stata però tagliata, alla fine, per via della reazione negativa del pubblico durante una proiezione di prova. Fiaba numero 10. La bella e la bestia. Ma bestia per davvero? Mica per ridere. Da bambini tutti abbiamo visto il lungometraggio Disney della storia e tutto finisce in allegria e felicità. Peccato che nella versione originale, scritta da Madame Gabrielle Suzanne Barbeau de Villeneuve, e i francesi sono quasi meglio dei tedeschi in quanto a favoletto e cruente, la bestia, beh, è veramente bestia. Il principe padrone del castello è infatti un mostro coperto di squame con la proboscide. E nella storia il mostro riprende sembianze umane e l'incantesimo viene rotto solo quando Belle, finalmente, accetta di andare a letto con lui. Viva i lieti fine made in France! E ora vi regalo un'ultima fiaba, Riccioli d'oro. Sì, una fiaba strana, eh? Nella versione originale, Riccioli d'oro non è una bambinetta alla Shirley Temple, ma è una vecchietta che finisce divorata da tre orsi. E una seconda versione vuole l'anziana donna morta, impalata, sul campanile di una chiesa. Evviva i finali a lieto fine! Nel 1831 la signora Eleanor Moore scrisse ed illustrò una piccola storia per il suo nipotino. Quindi la confezionò ad arte, rilegandola manualmente e donandogliela per il suo quarto compleanno. Questo libricino si intitolava La storia dei tre orsi ed è sicuramente una delle prime versioni della fiaba che oggi tutti quanti conosciamo. Probabilmente la più vecchia trasposizione scritta di una storia che prima di allora era stata tramandata solo oralmente. Tre orsi, in questa storia, erano stufi della solita vita dei boschi e vollero così avvicinarsi agli umani, andando a vivere in una grande e bella villa, il Cecil Lodge. Una vecchia signora, venuta a sapere che accanto a casa sua erano andati a vivere tre orsi, ansiosa di conoscerli, si presentò alla loro porta, ma questi, rifiutarono di riceverla. Indispettita per l'affronto subito, questa anziana signora decise di aspettare che i tre orsi uscissero, per introdursi di soppiatto a esplorare ogni parte della casa. E così, come da copione, trovò le tre ciotole di latte sul tavolo del salotto. Assaggiò quello della prima ciotola, ma lo sputò via, beve un po' dalla seconda e il resto lo buttò per aria. Ma quando diede un sorso al latte che era nella terza ciotola, avida donna, se lo bevette tutto. Felice di essersi così ristorata, continuò ad esplorare la casa. trovò le sedie dei tre orsi, le provò tutte e chiaramente mandò a pezzi l'ultima. Nella camera trovò tre letti e dopo aver giudicato scomodi i primi due e aver rotto il terzo, con suo sommo terrore, da una finestra, cosa vide? I tre orsi che con passo dignitoso tornavano verso casa. Presa dal panico, si nascose in un armadio, sperando e pregando di non venire scoperta. Eh sì, ma i tre orsi non erano dolci e buoni. Imbestialiti, iniziarono con furia a cercare l'intruso e trovarono la vecchia, tramortita dalla paura. Determinati a punirla, dibatterono a lungo per decidere quale sarebbe stato il giusto destino per la loro vecchia nemica. Cercarono di bruciarla viva nel camino, ma non prendeva fuoco. Allora di annegarla, ma non andava a fondo. Infine la trascinarono in strada davanti ai passanti, per poi lanciarla, di monito, in cima alla croce posta sulla cupola della grande cattedrale di St. Paul. Ah, che storiella a lieto fine da raccontare e da regalare al nipotino di 4 anni! Ecco qui, ora sapete non solo i nomi delle fiabe in lingua italiana, ma anche i loro veri finali. Spero di avervi divertito, di avervi insegnato qualcosa di nuovo e vi invito a rimanere con noi anche nella nostra prossima storia. Un salutone a tutti da All You Can Italy. Ciao e buon finale a tutti.